Le campane rimandano campane e carbonato di rame, l'azzurrite, e dutis limusis e are una giornata biele, e tante erano le facce, era una giornata bella. Il manto giallo, agognante, tutti i lineamenti, la faccia inerte nel camice bianco, il luogo appena accennato, muri e chiarore a sinistra, e nero ispessito nel nero, e dutis limusis, e are una giornata biele, e tante erano le facce, era una giornata bella. Oro, perle, ametista, e arenaria con motivi vegetali, volte con storie dell'infanzia a Malankrav, Madonna dolente di Ugolino di Nerio, vetrata Chartres, vetrata Canterbury, transetto sinistro, rosone con lancette, vetro Stoccolma, vetro British Museum, bicchiere con decorazioni, ciotola a lustro, reliquiario del corporale di Ugolino di Vieri, deambulatorio di Saint-Denis. Umana mandibola, cranio con fratture, datati con il metodo del potassio argon. Sui nuclei, sulle schegge, la fratturazione, il taglio. Mandibola di bambino, al limite paleomagnetico. Daino, cervo, gazzella, pietre meravigliosamente eccitate. Olmo, abete, betulla, pietre meravigliosamente eccitate. Agapetus II, Benedictus V, Ioannes XII, busti di uomini sotto le monofore a vetri, volte a crociera il coro, blu e stelle, c'è del rosso e angeli, una corona di angeli, 5 ordini di stelle, la cupola, blu e stelle nei riquadri d'oro e le ogive di luce di ottanio, nubi sottolucenti di madreperla, nubi notti lucenti, onde medie, corte e cortissime, aurore polari, aria. Fotografia da satellite in falso colore, barene della laguna veneta. Cézanne, montagna San Vittoire. Cézanne, sentiero tra le rocce, aria. Per chi è stato qui la volta scorsa sarà subito apparsa una grande differenza stilistica rispetto al lavoro precedente che abbiamo analizzato mercoledì scorso. Quello che, insomma, il libro da cui ho letto è Pitture nere su carta di Mario Benedetti, appunto, uscito nel 2008. Questo libro è un libro difficile, un libro scuro, un libro che tenta una sfida. Per Mario è stata una sfida, uno spostamento completo della sua scrittura. È un libro che per molti versi, però, come molti di voi sanno, può essere considerato un doppio speculare di Umana Gloria, uscito 4 anni prima, forse meglio dire, più che un doppio speculare, uno specchio ustorio, qualcosa che provoca e ha subito una carbonificazione, un incendio proprio. È un libro che segue, dicevo, 4 anni Umana Gloria. In quei 4 anni, dal 2004 al 2008, la personalità di Mario venne in qualche modo conosciuta ai più grazie a Umana Gloria, che fu un libro che ebbe un discreto successo per quanto ne può avere un libro di poesia, ebbe molte recensioni, molte critiche, vinse diversi premi, interviste, ci fu quasi a un certo punto l'idea che la comunità poetica, insomma, avesse scoperto un poeta, ecco, come dire, avesse percepito la presenza di Mario a livello nel piano della letteratura. E quindi Umana Gloria era un libro che colpì non solo i critici, ma anche i lettori comuni, diciamo così, i lettori meno accorti, quelli che lo incontrarono, insomma, sulle bancarelle, nei festival, e come me, al libraccio, insomma, quando comprai a quell'età in Genova, insomma, 4,70 euro, insomma, questo libro che cambiò la mia vita, no? Quindi un libro che si prestava anche ai lettori comuni in qualche modo, se esistono poi questi lettori comuni. E quindi ci fu nel 2004 al 2008 di sicuro un certo clima di attesa, attesa per un altro lavoro di Mario. Allora, erano tutti molto contenti che lui stesse lavorando a un nuovo lavoro e Mario però non scriveva. Mario era in completa avarizia di vena, come per mimare l'espressione di Sereni, la vena avara di Sereni, non produceva, però insomma, c'era attesa di questo libro, finché c'era attesa di un libro che continuasse il percorso di Umana Gloria, che lo, in qualche modo lo facesse risuonare ancora di più. E invece Mario se ne uscì con un libro che ha gli accenti, la postura che avete sentito, un libro che spiazzò prima di tutto la casa editrice stessa, la Mondadori, che non voleva pubblicarlo. Ci fu una sorta di imbarazzo da parte di chi allora era, no, dirigente letterario editoriale, che in qualche modo sentivano questo libro assolutamente non consono alla collana, cioè lo specchio, e soprattutto quasi un tradimento del libro precedente, un tradimento anche di scuola di poesia, di linea di poesia che marcava, no, il libro precedente. E il libro infine però uscì, e questo è un fatto, uscì perché quello che era al tempo il direttore letterario disse proprio: non capisco, non accetto, ma lo faccio, perché l'ha fatto in nome dell'amicizia che aveva con Mario. Quindi un libro uscito quasi clandestino per un favore personale. Un libro che alla sua uscita appunto tradì in qualche modo le attese anche di quei critici che avevano affinato, no, le loro armi saggistiche su Umana Gloria e si rivelarono completamente spuntate di fronte a questo testo che era spiazzante, era in qualche modo veramente diversissimo dal precedente e sovvertiva quella visione che aveva dato Umana Gloria. Eppure, diciamo che questi due testi, Umana Gloria e Pitture Nere, in effetti hanno anche superficialmente notevoli differenze, no? Innanzitutto, quella più evidente, come dire, insomma, a chi ha seguito anche la volta scorsa parlando di Mario, questo libro, cioè, Umana Gloria è un libro cresciuto in 20 anni di scrittura, forse di più. Ci sono contenuti, le poesie, alcuni testi risalgono quando Mario aveva 19 anni, certo li sistemati in età matura negli anni successivi, no, al recupero fisico dopo quel grave attacco di quella malattia di cui parlammo la volta scorsa, come dire, ma un libro che è un'enorme autoantologia, una mostruosa autoantologia, mentre questo, Pitture Nere, fu scritto in brevissimo tempo, dopo certo mesi di silenzio, anni di, come dire, di incapacità di scrittura, uscì fuori di getto in due settimane e poi fu aggiustato e risistemato nei 2 mesi successivi. Ma il nucleo, come dire, il nucleo caldo, il nucleo esplosivo, creativo di questo testo veramente fu eiettato in pochissimo tempo sulla carta da Mario. Ancora altre differenze superficiali. Umana Gloria è un testo dove, ne abbiamo parlato anche di questo la volta scorsa, c'è un particolare lavoro sul verso lungo, sul verso, no, disteso, questo verso, abbiamo detto, ipnotico, questo verso letargico, onirico, no, che si distende su lunghi fronti. Abbiamo fatto il nome di Carducci, abbiamo fatto il nome di Machado, e qui invece, adesso non potete vederlo, ma forse già dalla mia voce è emerso, i versi sono molto più brevi di quelli di Umana Gloria, le poesie sono molto più brevi anche, constano di spesso distici o quartine, o quindi isolate anche estroficamente, mentre invece in Umana Gloria c'era una distensione strofica maggiore. Sarà emerso anche dai brevi lacerti che vi ho dato prima in lettura, che mentre Umana Gloria aveva un fiato narrativo, insomma questo è innegabile, qui non c'è narrazione, non viene completamente eliminato, no, il piano narrativo, ma al contrario di Umana Gloria presenta una geometria costruttiva, proprio la raccolta, Pitture Nere su carta, una precisione di libro, diciamo così, ecco, di poesia, che a mio parere non è all'altezza di Umana Gloria. Cioè Umana Gloria appunto è troppo vasto, troppo si perde dentro la sua struttura, invece in pittura nere su carta si ha sempre nitido il disegno dell'insieme una volta lettolo con attenzione. Quindi struttura, no? Geometria della composizione contro invece questo accumulo per crescita, diciamo così, dall'altro verso lungo e verso breve, tempo narrativo, nessuna narrazione. E non c'è narrazione perché, come l'avete sentito, non ci sono ambienti, non ci sono paesaggi. Il paesaggio, che era uno dei temi emersi fortissimi in Umana Gloria, che sembrava legare Mario Benedetti a Zanzotto, no? Come dire, comodamente avendo suggerito il suo grande padre tutelare, no? Che in effetti lo fu, perché Zanzotto, non l'ho detto la volta scorsa, ma fu il primo in qualche modo a recensire Mario. Lo recensì per una radio svizzera, purtroppo, quindi è audio, non ho trovato questo audio maledetto, ma ne parlò a una radio svizzera, insomma, ecco, se gli svizzeri ebbero questo dono da Zanzotto, vabbè, quanto meritato, vedremo. Non c'è questo paesaggio, c'è un'abrasione del piano paesaggistico in Pitture Nere, e c'è invece una completa esposizione delle tracce, una solitudine delle tracce, carbonato di rame, azzurrite. Abbiamo nominato, no? Umana mandibola, schegge, daino, cervo, parole quasi prive, no? Agapetus, Benedictus, nomi di papi, no? Sepolti nella chiesa di Siena. Quindi proprio una sorta di esposizione continua di un resto inerte, di un nome morto, un nome disarticolato, no? Un nome che è soltanto reperto disarticolato. Participio passato, è pieno il libro di participi passati, è stracolmo di participi passati, in uso tra l'altro fortemente, come dire, fortemente enfatico, perché spesso in prima sede e non in seconda, come normalmente nell'addizione suonerebbe, no? Consono, quindi posizionati in maniera espressiva. Apparentemente cambia tutto fra questi due libri, eppure non si può fare a meno di notare quanto invece dal primo al secondo libro ci sia una grandissima continuità di temi, per esempio il Friuli. Questi frammenti del paesaggio friulano che qui erano descritti, no, come tragitti, qui invece sono descritti come residui di cose del Friuli, proprio oggetti di casa di Mario, della casa che aveva in Friuli, appunto, del mondo del Friuli, ma sconnessi, senza che sia così facile individuarli come residui del Friuli. Ma avete sentito? Viene esposta anche la lingua del Friuli, quel verso che ho letto, il primo, proprio nella prima poesia, Dutis Limusis, no? E tante erano le facce, quindi si espone anche il dialetto friulano, cosa che per Mario era stranissima. Mario aveva fatto una battaglia negli anni 90-80 contro la letteratura dialettale, sostenendo la sua completa inattualità, la sua chiusura ermetica. Erano gli anni del grande revival della poesia dialettale, gli anni 70-80, era, no, un farcito di tanta retorica, di grande rinascita della parola sorgiva. Ecco, Mario in quegli anni era fortemente contrario a questa poesia, eppure nel 2008 torna a riportare brani di dialetto, di frasi dialettali all'interno dei suoi libri. Appunto c'è il tema del Friuli, c'è il tema del padre e della madre che continua, nel senso che continua il lutto per il padre che non c'è e continua la vita di questa madre che invece ancora nel 2008 c'era, ed era viva, anzianissima, ma era viva, quindi c'era ancora questa figura vivente, c'è, e c'è ancora il confronto con le opere d'arte. Vi ricordate, nelle poesie di Umana Gloria c'era diversi, no, frammenti legati all'arte, adesso non me ne sono segnati, ma c'era, so, povere le forme di Fausto Melotti, ecco, si faceva spesso il riferimento metaforico proprio a degli oggetti artistici. Qui, come vedete, c'è questo confronto con l'arte, c'è addirittura un confronto ekfrastico, cioè si descrivono dei monumenti, ecco, alcuni sepolcri, alcune tombe. E la cosa ancora che marca una grande differenza rispetto al primo è che mentre Umana Gloria aveva, come dire, un'intensità dolorosa, ma in qualche modo disciolta in un olio, diciamo così, narrativo ed elegiaco e memorativo, ecco, un olio patetico, vorrei osare dire, proprio con forza, in questo libro lui non dà spazio a questo, elemento. Proprio c'è un lavoro di autocensura, di autocontrollo, in cui viene eliminato completamente il tema del pathos, diciamo così, nel senso in cui l'ho descritto prima, cioè il momento patetico, il momento che abbiamo chiamato la volta scorsa l'immersione nel sogno del segno. Abbiamo trovato un po' questa formula, cioè l'aspetto, come dicevo, più narcotico del segno, la capacità del segno di illudere, no? Della verità che può far sorgere, diciamo così, come fantasma. Quindi fa, come dire, abbandonarsi all'illusione, ecco, che il sogno evochi, no? Qualcosa di reale, qualcosa che, come dire, in cui ci si può perdere, e ci si perdeva, appunto, come abbiamo visto in Umana Gloria. E mentre invece qui si espone una parola completamente disarticolata, senza continuità. La volta scorsa, vi ricordate, abbiamo analizzato il tema della continuità in Mario Benedetti, abbiamo provato con tocchi, insomma, minimi, a farlo, ad annodarlo alla riflessione di Carlo Michelstetter, alla sua tesi di laurea, eccetera, eccetera. Ecco, qui la parola è senza sintassi. Quindi il problema che poneva la continuità sintattica nell'opera di Umana Gloria, a cui Mario in Umana Gloria cercava di in qualche modo lavorarla corrodendola con quella che abbiamo chiamato lesioni, momenti di cecità, qui proprio viene abolita la sintassi. La sintassi è frammentata, sono nomi, agapetus, no? Nomi, sequenze di nomi, e quando c'è una sintassi sono proprio monconi sintattici, io vorrei dire, non arrivano alla frase, non arrivano alla capacità di ergersi a frase. E come, pensando per questo intervento, ho avuto questa impressione rileggendo i libri a distanza di poco tempo, ho avuto come l'impressione che Mario in Pitture Nere ci avesse, come dire, a chi avesse presente anche Umana Gloria, ecco, costringesse a fare come un'accelerazione temporale, come se ci trovassimo di fronte a un'Umana Gloria sepolto dalle macerie, ritrovato fra 10 anni, per cui abbiamo il medesimo libro ma combusto completamente, come un papiro scollegato, un papiro dove il lavoro filologico diventa necessario proprio per comprendere la lettera a volte del brano. Un'accelerazione temporale, abbiamo detto, ogni parola in Pitture Nere viene esposta, viene lasciata sulla pagina, Pitture Nere su carta viene gettata sulla pagina, in maniera tale che non sia più recuperabile la sua integrità, non sia più recuperabile la frase, nel senso dell'integrità, la continuità vivente che la faceva viva o illude di farla viva. Non viene concessa questo, non viene concesso questo lusso al lettore di Pitture Nere su carta. E fa questo non solo con gli elementi della propria storia personale che agivano in maniera massiva, diciamo così, in Umana Gloria, ma anche con, spingendosi in una sorta di storia antropologica, perché, come ci avete sentito, umana mandibola, cranio con fratture, insomma, daino, cervo, gazzella, si evocano più volte in questi testi anche elementi madreperla, no? Cioè elementi dell'artigianato umano, ecco, nella sua storia antropologica, quello che noi possiamo ritrovare appunto nei musei. E mi sto avvicinando a quello che è la mia tesi, insomma, forte su questo libro. Se Mario aveva visto bene questa nuova, questa radicalizzazione, più che novità, ecco, della poetica già intuita in Umana Gloria, cosa si può fare dei reperti? Si può fare una narrazione? Certo, ho pensato, una narrazione è sempre possibile dei reperti, ce l'abbiamo, noi abbiamo solo narrazione di reperti, un libro di storia è una narrazione, no? Sui reperti, sui resti, ma ogni nostra narrazione è un tentativo di riattivare, no, la vitalità dei reperti, di ciò che è stato e non è più. Ma questa rianimazione dei cadaveri, dei reperti, insomma, in qualche modo rimuove il mortum, rimuove la visione dal cadavere, no? E in qualche modo è sottolinea, si sposta verso la grande vitalità invece della narrazione, no? La grande potenzialità del poter far rivivere questi resti. E invece Mario opta per un'altra strategia. La narrazione era presente in Umana Gloria, qui opta per un'altra strategia, che è il catalogo. il catalogo. L'abbiamo visto, l'abbiamo sentito, balaustre, binari, no? L'elenco, la figura retorica dell'elenco, che era già presente, badate, insomma, chi, ovviamente ve ne siete accorti, anche in Umana Gloria, era presente nella poesia, quella del padre, quella dei pavimenti storditi dallo stare male, che è una poesia stupenda, mi piace citarla, c'era già, vi ricordate, adesso trovarla sarà impossibile, perché non me la sono segnata, ma se vi ricordate c'era, l'ho trovata, i dettagli, no, per bere il bicchiere di acqua comprata, e poi seguivano intorno a una cassettiera con lo specchio, due sedie scure, un armadio, l'incandescenza minuscola di una stufa, dei centrini, la stampa, la natività. C'è già la figura retorica dell'elenco, del catalogo, ma questo catalogo era inserito in un abbozzo narrativo, no? Il padre che cammina, no? Il pavimento stordito dallo stare male, il figlio che scrive mentre il padre cammina, vi ricordate quella poesia? Qui è invece dominante, non solo è dominante la figura del catalogo, ma si erge a scheletro e struttura del libro. Cioè il libro è costruito intorno all'intuizione del catalogo. Infatti questo libro, io credo, possa essere letto, attraversato proprio come un museo. Del resto già il titolo Pitture nere su carta lo evoca con riferimento chiaro al visivo, in qualche modo al pittorico, scusate. E vedremo perché e chi è questo, a chi fa riferimento Mario. Come un museo, costruito come un museo, in cui ogni sezione sono 8, paradossalmente come Umana Gloria, 8 sezioni, è una sala di questo museo, e ogni componimento è una tavola, una teca, forse sarebbe più giusto dire, perché così si esprime Mario, una teca che raccoglie dei resti disarticolati di un mondo perduto. Ecco, una teca, ogni componimento è una teca. Noi ci avviciniamo, come dire, come davanti a un museo archeologico, insomma, di fronte a questi reperti, e li cataloghiamo, li nominiamo. Forse tutti voi avete presente, nei musei italiani ci sono ancora queste vecchie cartoline, no? Come dire, sulle teche, in cui proprio c'è uno, due, tre, no? Osso di, no? Ed è una cosa straordinaria, no? È terribile al contempo. E allora, se questa lettura vi trova d'accordo e può funzionare, torna a confermare, secondo me, il nome di questi componimenti, perché mentre in Umana Gloria avevamo componimenti ognuno col suo nome o senza titolo, comunque ognuno col suo nome, qui abbiamo invece un'idea di componimento seriale. Vuol dire che i titoli dei componimenti sono colori, lacrime, reliquiari, sacrifici, sfarzi, smalti, supernove. E supernove, salta fuori questa parola un po', e poi vedremo, infatti è un punto di svolta del libro. Colori, no? A cui seguono il numero seriale, quindi c'è colori 1, colori 2, colori 3, no? Lacrime 1, lacrime 2, lacrime 3, reliquari 1, sacrifici 1, 2, 3, sono solo 3 sacrifici, sfarzi sono tanti, smalti sono tanti, supernove solo 2. Quindi siamo, come dire, di fronte proprio a una sequenzialità, no? Cioè, noi entriamo nella sala dei colori, entriamo nella sala delle lacrime, entriamo nella sala dei reliquiari e via dicendo, no? Quindi c'è veramente la pretesa, o il tentativo, ecco, perché la pretesa, di fare di questo libro un qualcosa che assomiglia a un'esposizione, dicevo, ma o addirittura a un'installazione, a una macro installazione, cioè un libro installazione, un libro che non cerca in qualche modo di mettere in difficoltà il formato tradizionale del libro, cioè la lettura, come dire, sequenziale del libro. Vuole farci intuire una dimensione spaziale del libro, come entrare in un percorso completamente diverso da quello del libro tradizionale. Certo, qualcuno qui mi può benissimo dire quanto questo sia in fondo barocco, no? Il libro Galleria di Marino, no? E certamente gli sparsi, molto di questo libro può avere dei richiami al barocco, ma ho deciso di non toccare questo aspetto, perché mi volevo più concentrare sull'aspetto che in questo testo, quindi spostando in qualche modo dal libro al museo, dal libro all'esposizione, dal libro all'installazione, diciamo così, l'orizzonte cognitivo che chiede al lettore, no? Che al lettore è richiesto, sembra quasi che ogni parola vada ad essere proprio vista, percepita, vista proprio come un reperto materiale e non più come un simbolo. C'è un tentativo in qualche modo di indicalizzare la parola, di far sì che essa non sia un semplice significato, ma qualcosa di più, qualcosa che abbia una resilienza materiale, ecco, una sua matericità, come appunto un oggetto incontrato in una teca. Ecco, ma questo spostamento mi lasciava insoddisfatto. E pensando anche anni fa, quando mi concentrai molto su questo libro, che trovo comunque un libro strepitoso, almeno per me è stato così, è stato fertile tantissimo, mi è sembrato che ogni parola significasse esattamente per quanto avesse subito. Ecco, cerco di spiegarmi meglio. Cioè, il suo significato non è tanto, cioè Benedictus II non è il Papa a cui allude, no? Ma è proprio il fatto che di quel Papa non sappiamo niente, nessuno di voi sa nulla, nel senso, no? Quindi che ha subito questo nome, che è esistito, è stato inciso probabilmente sull'interno di una chiesa, che ha significato qualcosa per una comunità vivente dentro quel luogo, ora no, ha subito tanto, tanto tempo, tanta vita, che si è usurato fino a diventare un nome, una parola inerte, una catacresi, no? Una cosa che non ha più, no? non è più avvertito come metafora, no? Appunto come nome, come simbolo, è totalmente catacretizzato. Quindi, come dire, queste parole vengono usate da Mario, gettate sulla tavola pagina, proprio perché mostrano qualcosa che ha subito, che hanno subito, come resti di un'azione violenta che li ha usurati. E allora, in questa ricerca di che cosa potesse essere, quale aiuto, quale appiglio potessi trovare, no? Affinché questo particolare uso delle parole mi tornasse più sensato, mi sono imbattuto tempo fa in un libro molto bello di George D.D. Huberman, che forse qualcuno di voi conosce, che non so come chiamarlo, un pensatore, insomma, che si affida molto spesso alla storia dell'arte, ecco, per intramare le sue opere, e ha fatto un lavoro che mi è piaciuto tantissimo proprio sugli ex voto. Che mi hanno sempre affascinato, forse molti di voi sono stati affascinati da questi elementi, no? Del corpo appesi nelle chiese, spesso in casa, venduti al dettaglio, accumulati in straordinarie quantità. A me hanno sempre affascinato, ne ho anche alcuni a casa appesi, insomma è una cosa che mi è sempre piaciuta. D.D. Huberman mi ha aiutato a pensarli, no? E lui si è chiesto che cosa fosse questo ex voto, che cosa significasse, perché, ma se l'è chiesto in maniera per me interessante dal punto di vista dello storico dell'arte, perché dice appunto, di solito lo storico dell'arte affronta lo stile, no? E qui ci si trova di fronte a dei manufatti che sono palesemente privi di stile, e dice che cosa significano questi elementi privi di stile, che eppure come dire, affiorano da più parti geografiche, no? Fra loro separate da molti mari e a distanze temporali immense una dall'altra, e emergono molto simili, no? Questi ex voto sono paradossalmente, non si sono mai evoluti, come dire, stilisticamente, no? Rimangono identici, che siano i primi o gli ultimi, ancora oggi si fabbricano ex voto similissimi a quelli, no? Che si facevano centinaia di anni fa. E dice, D.D. Huberman dice, ciò che si depone nei santuari per gratitudine votiva è sempre un oggetto che è stato toccato da un evento supremo, da un sintomo, disgrazia subita in miracolo, della malattia in guarigione, eccetera. In breve, è quasi sempre un oggetto reliquia, un resto di prove organiche elaborate psichicamente. Mi trova questa soluzione. Mi interessava questo resto di prove organiche elaborate psichicamente, cioè mi interessava che fosse chiaro che il segno parola, il segno resto, il segno... come chiamarlo, il segno reperto che Mario deponeva questa pagina, non era neutrale, ecco, non è mica un'esposizione neutrale, sei in un libro di poesia, in un'opera, no? è stato rielaborato, c'è un'azione che precede questa esposizione, c'è un'intenzione. Ma questa intenzione non è quella semplice di significare qualcosa, di significare chi era Benedictus II, insomma, no? Nessuno di noi va a cercare su chi è Benedictus II, ma è perché questo resto, no, in qualche modo appartiene al corpo di chi lo ha esposto, cioè vuole mostrare una continuità organica, sintomatica direi pure. Dice Didi Huberman, continua, prima di rappresentare qualcuno, l'ex voto rappresenta il punto in cui l'offerente soffre e là dove vuole essere trasformato. Voi sapete, no? L'ex voto si fa un ex voto, si chiede di fare un ex voto e si va ovviamente a benedirlo e poi a deporlo, no? Dove deve stare, perché c'è un problema in quel punto lì. Quindi l'ex voto dell'occhio, perché tu hai un punto, hai un sintomo all'occhio, un dolore all'occhio, no? Il naso, il membro maschile o l'organo genitale femminile, l'organo interno addirittura, ci sono ex voto di organi interni, no? Addirittura, vabbè, qui questo libro è molto bello, insomma vi consiglio di, se vi interessa, di perlustrarlo, cioè addirittura il peso di cera del peso esatto del bambino, quando il bambino appena nato sta per morire si faceva l'ex voto che era era un ex voto, come posso dire, olografico, so, era il peso totale del bambino nell'esatto peso di cera, no? Quindi ecco, però interessava che l'ex voto segna il punto dove si duole, dove c'è no? Un punto dolente, e però allo stesso tempo là dove si vuole essere guariti, si vuole essere trasformati. Quindi c'è un esercizio di esposizione del negativo, del vulnus, no? Del punto dolente, della ferita, e al contempo però, no? C'è la richiesta implicita di una trasformazione, di un atto energetico trasformativo. Ecco, questa cosa iniziava a funzionarmi col libro di Mario, perché in tutta questa esposizione del negativo, dove voleva andare? Cioè, in qualche modo sappiamo, soprattutto chi insomma, frequenta la poesia, che c'è sempre una richiesta dietro la scrittura, no? Una richiesta vitale, non nasce la scrittura da una bulia, da una tarassia, c'è sempre una richiesta fortemente vitale dietro il gesto della scrittura. Allora, quale richiesta, qual è il desiderio implicito di questa richiesta? Io ho trovato questa formulazione nella trasformazione della carne, no? E dice poi, continua, secondo la riflessione di Huberman, mi sono trovato anche d'accordo con questo parallelismo, anche perché Didi Huberman dice che dell'ex voto non ci può essere, non è in discussione uno stile individuale, no? Non si può trovare l'autore degli ex voto, no? Cioè non c'è, noi possiamo individuare, no? L'autore di quel vaso celeberrimo greco, possiamo addirittura avere la fortuna di trovarlo firmato, no? Come dire, exequias, eccetera, eccetera, ma gli ex voto sono completamente anonimi nell'esecuzione e nella rappresentazione proprio. Quindi non c'è in discussione lo stile individuale, e mi sembra che Mario in questo libro tenda a disindividualizzare lo stile, no? Con l'elenco, cercando di eliminare quella risonanza soggettiva che era presente in Umana Gloria. Ma anche di questo, come del male non si può fare una storia, perché del male si può fare solo catalogo, il cumulo degli ex voto, no? Appunto il cumulo degli ex voto, non si può fare storia degli ex voto, questo lo dice anche di Huberman, non c'è evoluzione stilistica degli ex voto, no? Per cui è una storia paradossale, perché non c'è una continuità. Così del male che è affrontato in Pitture Nere non si fa storia, non si fa narrazione, ma si fa soltanto enumerazione, elenco, catalogo, variazione. L'immagine che mi è venuta in mente, pensate, no? Alla potenza espressiva che ha per esempio un altro evento devastante della storia recente, che è il cumulo di scarpe, no? nei lager nazisti, no? Ecco, quell'accumulo, quell'elenco, quella somma, quella semplice enumerazione di scarpe, ecco già di questo sembra, è molto più potente che la storia, insomma, spesso del lager, diciamo così, cioè lo simbolizza con più grande forza. Allora, se questa è la scrittura, appunto, se questo era l'obiettivo di Mario, cioè eliminare completamente la continuità sintattica, vedere la causalità residuale, il suo elemento di resilienza dolorosa della parola e al contempo chiedere in quel punto una trasformazione, emerge ancora più chiaramente, a mio parere, quanto Umana Gloria fosse limitato per Mario, ovviamente non per noi lettori che ce lo godiamo, ce lo prendiamo così com'è, ma per Mario rappresentasse in realtà un forte limite Umana Gloria. Infatti il giudizio negativo di Mario su Umana Gloria era totale. Mario non poteva vederlo, questo libro non poteva leggerlo, lo trovava proprio scorretto con il lettore, proprio perché secondo lui chiamava questa illusionarietà, questo narcotico della poesia, no? Come dire, lui lo chiamava proprio così, come una droga in qualche modo che seduce il lettore. Lui cercava di dire qualcosa e con quella forma non è riuscito a farlo emergere con la dovuta chiarezza. E se, perché? Perché il libro Umana Gloria è un libro, come dire, fortemente mitologico, ecco, diciamo così, nel senso che si perde nella sorgività del mito anche dell'infanzia di Mario, di quel mondo quasi incantato, no? Vi ricordate quell'incipit meraviglioso, no? È un sogno. Beh, certo, aspetta. Scusate un attimo, quel sogno bellissimo, qui è stato un grande sogno vivere e vero sempre, no? Di gioia e di dolore, no? È stato un grande sogno vivere e vero sempre, doloroso e di gioia. Sono venuti per il nostro riso e racconta di questi che arrivano, proprio come degli dèi, a un certo punto c'è proprio una poesia, un'altra, no? Arrivano a piedi come gli dèi. No? Proprio arriva, siamo nel mito proprio, nell'arrivo, no? delle grandi apparizioni quasi omeriche. Questo libro invece fa qualcos'altro. Se quello è un libro mitologico, Pittura neve su carta è un libro che sfonda il mito, uso parole di Pavese, sfonda il mito. Lo sforzo di Mario in questo libro è di ridurre a chiarezza i propri miti, di vederne ancora più chiaramente la finitezza, la mortalità, lo sparso funereo di quei miti, proprio i suoi miti, i miti della nostra cultura occidentale, no? Con la sua storia, con i suoi, la chiesa, no? I morti, i monumenti, eccetera, eccetera. Vedere uno sparso funereo. Mi viene in mente questo brano molto bello, anche molto noto, di Pavese, appunto, che voglio citare. Mi sono pentito la volta scorsa, non l'ho fatto, perché, almeno mi sembra di non averlo fatto, perché Pavese è stata una fonte fondamentale per Mario. Sì, l'abbiamo citato la volta scorsa per quanto riguarda Lavorare stanca. Ma proprio anche il Pavese narratore, il Pavese teorico, insomma, è stato importantissimo per Mario. E volevo leggere queste poche righe da un saggio, credo anche questo proprio celeberrimo, del 43-44. Sono anni bellissimi dal punto di vista per noi lettori che incontriamo Pavese in quegli anni. Sono gli anni in cui anche nel diario fa degli appunti geniali sul mito, sulla secondarietà della parola, preziosissimi, sul mito dell'infanzia, no? Su questo che è un fatto dell'adulto, dice che è molto chiaramente, insomma affronta proprio di petto il tema della, come dire, dell'originarietà duplice della parola, no? E dice queste parole, questo è il saggio forse uno dei più famosi, del mito, del simbolo e d'altro, credo abbia nutrito centinaia di scrittori del secondo Novecento. La vita di ogni artista e di ogni uomo è come quella dei popoli, un incessante sforzo per ridurre a chiarezza i propri miti. Ma non si può fare che in essi non sia il fuoco vitale, la ratio ultima, perché inconsapevole della vita interiore. Il tonico potente che se ne assorbe, l'unica e sola ispirazione degna di questo nome abusato, ne è prova. Soltanto non bisogna vietarsi esteticamente lo sforzo più assiduo per ridurli a chiarezza, ovvero per distruggerli. Soltanto ciò che ne rimarrà dopo questo sforzo, e qualcosa non può non rimanere sempre, se è vero che lo spirito è inesauribile, potrà valere come fonte di vita. Il tonico mitologico, no? Il tonico, l'affondare nel sostrato mitico della propria cultura, eccetera, eccetera, ma non bisogna vietarsi esteticamente lo sforzo più assiduo per ridursi a chiarezza, ovvero distruggere i miti della propria cultura, della propria storia. Soltanto ciò che ne rimarrà, e io sento pitture nere su carta, no? Questi residui, ciò che ne rimarrà, potrà valere come fonte di vita, potrà dare, essere un nuovo mito evidentemente, no? Una nuova parola mito, quindi destinata alla medesima distruzione. Salto delle parti, ma poi va avanti. E dopo parla del mito centrale dello scrittore, un tema famoso, Pavese, ogni scrittore ha il suo grande mito, a cui torna sempre, eccetera, eccetera. Ma inutile dire, non appena il creatore se ne è reso conto criticamente del proprio mito e continua a sfruttarla, la poesia si spegne, no? È ovvio, una volta che si perde l'ingenuità, quegli dèi erano quattro straccioni, no? Quella musica all'organetto di Umana Gloria, ma cosa volete? Era una musica priva di grazia, era sogni di poveri, insomma, da poveri di poveri. Ma dice, aggiunge Pavese, ma i più forti, i più diabolicamente devoti e consapevoli, fanno ciò che vogliono, sfondano il mito e insieme lo preservano, ridotto a chiarezza. E questo è il loro modo di collaborare all'unicità del miracolo, che per Pavese è la poesia. Allora, i più diabolicamente devoti e consapevoli, colui che sfonda il mito, che ha intenzione di ridurre a chiarezza il proprio mito, insomma, questo ha fatto Mario, questa è la mia idea, non so se poi, insomma, è la mia idea, ecco. Come dire, Mario ha ridotto a chiarezza il mito che aveva lavorato in Umana Gloria, lo ha sfondato, lo ha riattraversato, lo ha consumato, lo ha reso chiaro. Poi vedremo questo, anzi l'ho reso terzo, diremo fra poco, perché il prossimo libro è Terza Morte, quindi l'idea della chiarezza estrema, no? Un percorso verso la chiarezza, prima di tutto credo a se stesso per Mario, no? I più diabolicamente devoti e consapevoli fanno ciò che vogliono, no? Sfondano e lo preservano. Quindi chi sfonda il mito va letteralmente al diavolo, no? Cosa vuol dire al diavolo? Sapete, no? Da dove deriva questa parola, no? Da mettere di traverso, l'esercizio di spaccare, di fare creare fratture, crea crisi, no? Ecco perché dicevo specchio ustorio, qualcosa che riflette ma brucia, no? In qualche modo, che mette di traverso nel male, in qualche modo, mostra il male del doppio, diciamo così. E da dove viene questo tipo di visione a Mario, no? Questo tipo di visione diabolica, dove ha avuto l'intuizione, credo io, dove possiamo ritrovarla, ecco, al di là della verità, diciamo così, filologica, dove possiamo ritrovarla? Questa visione di mostrare, no? Mostrare il segno, che il mito che brucia di verità e al contempo rimanere fermo, immobile e vedere che quel mito, no? quella cosa è solo un mito, no? È solo una parola, che dà vita e duole perché è il tuo mito che sta bruciando, è il tuo organo, è il tuo ex voto, no? Ma al contempo è solo un niente, no? Che sta bruciando. Dove viene questa visione? Io... così mi è sembrato di insomma devo farvi cenno, perché questo libro in realtà diciamo, si apre, io ve l'ho tenuto nascosto, ecco perché dico in realtà si apre sotto la promessa di un pittore che è Francisco Goya. Pitture nere su carta si apre con due citazioni: Goya, l'amore dell'inconoscibile, che è di Baudelaire, e Goya, l'assurdo possibile, che è una citazione da un critico francese che ha lavorato su Goya. L'assurdo possibile, l'amore dell'inconoscibile, l'assurdo possibile. Goya, virgola, no? Goya, virgola. E pitture nere su carta, chi conosca Goya, in realtà è palese la citazione. Le pitture nere sono le pitture che Goya dipinse negli anni 20-23 dell'Ottocento, 1820-23, e sono più note come i dipinti della Quinta del Sordo, la Camera del Sordo. Allora, come è arrivato Mario a questo libro? Io lo so semplicemente perché mi ha consigliato di leggere un libro e quel libro parlava di Goya, quindi ho fatto diciamo, uno più uno, diciamo così, ecco, il mio intuito critico si ferma qui, ecco, per dire la verità, che è questo, no? Un libro uno più uno, che io lessi, devo dire, è bellissimo, si chiama Goya, le pitture nere, è un libro di Yves Bonfoy, noto poeta francese, con cui Mario si era scritto in qualche modo, anche nel passato, che stimava molto, Insidia della soglia, soprattutto il libro che amava di più. Questo libro, devo dire, io ne ho letti altri di Bonfoy, Bonfoy ha una grande scrittura anche saggistica, non sono così belli, questo è veramente ben riuscito, si è proprio trovato, proprio si vede che c'è un amore per Goya incredibile, ha fatto un lavoro finissimo sui dati biografici proprio di Goya, si è dedicato proprio, si vede uno studio, un trasporto e uno studio erudito intorno a Goya molto ampio, e in questo libro proprio dedicato alle pitture nere, Yves Bonfoy analizza due cose, cioè due cose, più di due cose, ma fa un ponte, insomma, mette in relazione, qui capite come chi ha seguito la volta scorsa sarà chiaro adesso perché Mario è rimasto colpitissimo da questo libro, mette in relazione una strana, bizzarra malattia che affliggeva Goya e che ha avuto ripetuti, inspiegabili attacchi durante la sua vita, due quelli molto gravi, 1792-1820, distanza di 30 anni, proprio come Mario, e la svolta pittorica dei Caprichos, no? I capricci, i disastri della guerra che seguono, sono del 96-99, 92-96, e poi appunto 20, l'attacco molto grave, 23-22-21, la Quinta del Sordo. Tutti voi forse conoscete questo luogo, che è la Quinta del Sordo, che io ho visto a Madrid, ovviamente non era, è stata trasportata da dove era, nel museo di Madrid, è un'opera pittoricamente sconvolgente, la Quinta del Sordo, è questi affreschi che Goya fece in uno stato di estrema prostrazione e evidentemente di grande delirio artistico nei muri della sua casa, che era una casa di campagna, una casa isolata, dove lui se n'era andato dopo molti anni da Madrid, dove viveva prima vicino alla corte, per cui era, forniva i disegni per gli arazzi, ha vissuto così. Ecco, Mario, voi sapete, no? Nel 2005-2006 era reduce da una malattia molto grave, ne abbiamo parlato la volta scorsa, che aveva attacchi casuali ripetuti nel tempo, e come Goya aveva cambiato casa dopo 13 anni, aveva abbandonato la casa in via Crema dove stava prima e si era messo in un'altra casa più piccola da solo, no? Da solo. Quindi un trasloco, un isolamento di scelta, il recupero da una malattia, no? E una svolta pittorica in Goya. Queste due, secondo me, questi dettagli, ecco, della biografia di Goya e la svolta che provocarono, secondo Bonfoy, nella pittura di Goya, insomma, colpirono moltissimo Mario. Insomma, si ritrovò in qualche modo in questa esperienza artistica di Goya. E, e non è un caso che proprio le pitture nere su carta abbiano anche un numero di componimenti che si avvicina molto per qualche modo numero e come dire, sequenza alle sequenze delle incisioni anche dei capricci, no? Siamo a pochi scarti di numero, quindi c'è proprio anche un legame formale, diciamo così, fra le pitture nere e i cicli dei capricci di Goya. Ma che cosa ci dice Goya, Yves Bonfoy, su queste opere della Quinta del Sordo, che vi invito a vedere, sono bellissime, per chi non le conoscesse, sono opere sconvolgenti in cui Goya cancella proprio secoli di pittura e la reinventa. Troviamo un onirismo, un'inquietudine, mostri, fantasmi, prospettive, uomini che lottano nel fango, cioè sepolti fino alle ginocchia, spettri, migliaia di spettri, streghe, e soprattutto quel famosissimo cane, no? Il perro proprio, che cioè una parete in cui è dipinto tutto di bianco, una striscia nera, e in fondo una testa di cane che spunta appoggiata, questo nero, cioè immagini che non erano pensabili nella pittura dell'Ottocento, no? con quella potenza. E cosa dice Bonfoy di questo ciclo, o meglio, cosa riesco io a cogliere relativo al percorso che fa anche Mario? Beh, insomma, innanzitutto ci dice che il problema della malattia di Goya, secondo Bonfoy, aveva implicato una incapacità, uno sbilanciamento fra la capacità e l'impossibilità di attribuire un senso all'essere. Cioè non era tanto un problema di mortalità che inquieta colui che ha disturbi di questo tipo. Scusatemi, non l'ho detto. Goya aveva questi attacchi di deliri, febbre, con anche sbilanciamenti percettivi che hanno portato infine, la medicina del tempo poi era praticamente inesistente, alla perdita completa dell'udito. E chiunque insomma, di voi insomma, si è interessato un po' alla questione sa che chi perde l'udito non è vero che non sente nulla, magari sarebbe il paradiso, no? No, sente continuamente, sente brusii, rumori, fantasmi acustici, acufeni, questa è la parola tecnica, no? Sono un continuo allucinamento sonoro, ecco, questo accade nell'orecchio del sordo, che è terribile perché non fa dormire la notte, no? E all'inizio si è completamente spaesati in questo mondo. Ora, molti di questi sintomi, li abbiamo visti, le allucinazioni, gli acufeni, Mario aveva i fosfeni, quelli zanzotto, no? Cioè le diplopie, le incapacità di vedere, no? Le illuminazioni, ha perso la vista Mario, no? Anche, ha avuto anche un attacco e per diversi giorni non ha visto Mario. E perché? Boh, non si sa, però come dire, ha perso la vista. Allora, quindi questo tipo di danni, come dire, di malattia, provoca una sorta di incertezza su quale senso attribuire all'essere, no? Il senso di questo dolore e anche le cose che si percepiscono iniziano a non essere più così salde, no? E si è preda anche in qualche modo dei fantasmi. E allora dice, per, come dire, per identificare questo tipo di pittura di Goya della quinta del sordo, Bonfoy usa un termine che non è quello, cioè lo usa a suo modo, che è la parola schizzo, no? E dice che i segni di Goya non sono pennellate, non sono abbozzi, a cui lui dice l'abbozzo è quello onirico, quello letargico, quello che noi abbiamo chiamato narrativo, diciamo così, l'abbozzo, no? È quello sognante, ecco. No, lo schizzo per Bonfoy è, lui dice, nel senso in cui uso il termine, non è il rapporto dell'individuo con se stesso, è la reazione di una vita ancora priva di strutture linguistiche a un immenso fuori che la sovrasta, onda che già si riversa. Lo schizzo non è l'obbedienza a un sogno per la soddisfazione inquieta o meno di un desiderio, è un fatto di coscienza ultima, un essere ai suoi albori, vi percepisce e affronta l'ignoto, come pure del resto l'impenetrabile. Lo schizzo quindi è uno stato del segno, diciamo così, come dire, che reagisce, a me questo interessava, che reagisce a un immenso fuori che lo sovrasta, come di fronte a un immenso dolore che lo sovrasta, no? Quindi una reazione. E qui si intravede, no? Quindi queste parole che abbiamo chiamato ex voto, abbiamo chiamato reperti, possiamo chiamarle in qualche modo schizzi, cioè nel senso pitture nere, no? Macchie nere su carta, cioè hanno questa volontà di rispondere, no? A un fuori che sovrasta, un dolore che non può essere pienamente compreso, pienamente raccolto, e al contempo però lo mostrano come, diciamo appunto, reperto inerte. Quindi non sono queste strutture prelinguistiche, diciamo, non so bene cosa intenda qui Bonfoy, insomma è una risposta segnica, diciamo così, a un impulso esterno, quindi la parola si vede come effetto di qualcosa, no? Come appunto come l'ex voto, che c'è perché c'è un dolore, no? Quindi c'è un legame fortissimo di risposta a uno stimolo esterno, a un dolore esterno. Ma questa struttura del segno, mi sembra, che della parola che emerge in questo libro, risponde bene a quello che io chiamo la devozione diabolica, cioè sfondare il mito. Da un lato c'è una, come dire, un'insorgenza di una parola che si getta sulla pagina, come una pittura nera, ma dall'altro quella parola, no, non è ingenuamente fatta sorgere sulla pagina, non è abbandonata a un contorno, diciamo così, narrativo e onirico, ma è vista proprio come reperto inerte, morto, no? Residuo di quel dolore. Cioè io posso chiedere anche la grazia per l'ex voto, ma se tocco l'ex voto non mi fa male, capite? Questo intendo, no? Se tocco l'addome, quello duole, ecco, questa è la differenza. Nel senso, si vede che quella parola è frutto di un dolore, risposta emotiva a un dolore, ma al contempo non è il mio dolore, no? è un reperto. Ma attraverso questa alienazione, diciamo così, questa estroflessione del segno, io chiedo di essere trasformato, dicevo. Chiedo di essere trasformato. Abbiamo visto devozione diabolica, no? Diplopia, l'abbiamo chiamata la volta scorsa e dobbiamo tornare anche a ripeterla. C'è questa visione doppia, abbiamo detto, no? Da un lato insorgenza e dall'altro visione del reperto. Questa visione doppia la troviamo proprio anche come tratto stilistico delle pitture nere, perché è pieno di ripetizioni questo testo, pieno. Io ho fatto basta un breve spoglio. Così le foglie, così forse foglie non sono state. Quanto sento e come, dove, onda del mio stare qui e stare via. Stare qui e stare via. Mondo non mondo, mio mondo nero. Ci sono continuamente viti di viti, uova di uova, come se, come dire, si volesse mostrare stilisticamente questa duplicità. C'è una parola che viene detta e un'altra che vorrebbe essere detta per dirla, come dire, più veramente, ma quello che si fa è vederne due, una diplopia, viti di viti, uova di uova, no? Due, quale delle due è? È il mio ex voto o è il mio organo che duole, no? Dove chiedo di essere trasformato? Cioè, dov'è il punto? C'è questa diplopia, questa ambiguità, questa devozione diabolica, no? Questa mettere, insistere sulla dualità. E questa divaricazione contraddittoria e negativa continua fino anche nella poesia iniziale, dove dice: ma nessuno è qualcuno, niente la notte, nessun mattino, ma nessuno è qualcuno, no? Niente la notte, ma come c'è la notte? Niente, no? Cioè, quindi continuamente afferma e nega, afferma e nega. Viti di vite, uova di uova, l'ho già detto, sì, viti di uova, ok. Quindi c'è questo, come dire, una sostituzione. Da un lato, quindi, umana gloria, c'era quella che io mi ho voluto chiamare così, sinechia mitologica, no? La sinechia è l'aderenza fra due tessuti, no? Quando c'è questa spontanea aderenza fra due tessuti. Qui invece c'è una diaspora, c'è una separazione diabolica, no? Fra l'ex voto e, no? E il corpo che è nell'origine dolorante, no? Questa duplicità viene messa in mostra nella scrittura attraverso questo uso delle panalessi, della ripetizione continua. Ma se questo è un percorso, abbiamo detto un'installazione, un museo, e si fa un percorso dentro quest'opera, qual è l'effetto di questo percorso? Cioè, dove, Mario, dove ci porta? Noi incontriamo a un certo punto, come vi dissi, una svolta a due terzi dell'opera, proprio due terzi dell'opera, in corrispondenza degli unici due componimenti che si chiamano supernove, supernove 1 e supernove 2. Qui c'è un verso che io avevo già citato la volta scorsa, ve li leggo tutti e due, supernove 1. Candida rosa, fiore maturo, la mente sospesa dal corpo si disnoda, grande nube, bianca, fucsia, bianchi, innumeri frammenti nel nero. Corte celeste, moltitudine volante di banco in banco, di foglia in foglia, aurea fiamma degli spiriti assolti, eco di luce che non da sé è vera. Stella in esplosione, anelli concentrici, cede la vista, cede la memoria. Sicut oculus videns excellentissimum sensibile, o come si convenne l'imago al cerchio e come vi si indova, eco di luce che non da sé è vera. Eco di luce che non da sé è vera. Qui dai reperti antropologici Mario si sposta verso, no? La scienza, diciamo così, la visione cosmologica scientifica, e la mischia, la contamina in maniera violenta con Dante, ovviamente, no? Il verso che avete sentito è una manipolazione da un verso dantesco, eco di luce che da sé è vera. Dio è un eco di luce che da sé è vero, il mondo è, no? Candida rosa, insomma, tutto è un eco di luce che da sé è vera, non c'è bisogno di niente, no? Mentre invece eco di luce che non da sé è vera. Cosa sta dicendo Mario? Una cosa che va a chiarire meglio in un'intervista che diede a Claudia Crocco, una studiosa giovane che si è occupata di Mario e che ha fatto una sua intervista che ha raccolto in quel libro che dicevo, Materiali di una identità. E lei le chiede, insomma, c'è questo verso, ecco di luce che non da sé è vera, spiegami qualcosa, e dice, è Dante, questo è Mario che risponde per iscritto, è Dante, nel paradiso con il cambiamento del non. Nel paradiso si legge luce che da sé è vera. Il mio cambiamento, l'inserimento del non, si spiega perché attraverso gli strumenti che la tecnologia ha, oggi possiamo vedere gli astri, l'universo, con una luce, l'eco, che è quella che le macchine ci permettono di avere. Osserviamo l'universo con dei filtri, per cui la luce che per Dante era in sé divina, per noi è filtrata da macchinari costruiti dall'uomo. L'eco è quella scientifica, lasciata dalle esplosioni delle supernove, che si può osservare con dei filtri, e non è ovviamente la stessa di cui parlava Dante. Poi ci possono essere particolari per cui una vista, una stella è vista in maniera distorta attraverso questi schermi. Osserviamo l'universo attraverso dei filtri, no? La luce che per Dante era in sé vera, noi, e Dante e Mario lo sapeva, no? Ma per noi non è più vera in sé, ma è vera attraverso l'intercapedine mediale, attraverso lo strumento tecnologico che è la scrittura per Mario, ma per la cultura umana è la tecnologia, insomma, cioè in generale. No? Tutto ciò che noi usiamo dice e distorce analogicamente, deforma e fa sua somiglianza a quello di cui dice. No? Allora, se noi di qui avremo un punto di grandissima coscienza dell'operazione, secondo me, che sta compiendo Mario, cioè della diplopia, cioè sta dicendo, attenzione, tutto questo è un eco di luce non da sé è vera, che non da sé è vera. Cioè è vera se compi un percorso, se attraversi, se comprendi che c'è un regime doppio della parola, no? Cosa vuol dire questa diplopia, questa devozione diabolica? Stiamo nei segni, non siamo persi nel segno, non siamo illusoriamente coinvolti nella catena, come la chiamava? La catena illusoria della sintassi di Carlo Bechstetter, no? Siamo presenti al segno, vedremo come questa cosa nel libro Terza Morte diventerà centrale. Questo richiamo all'attenzione sul segno. Bene, soltanto se questo però viene compiuto, se questo percorso nell'oscuro, nel nero, viene compiuto con insistenza e con coscienza, cioè si vede il mito, lo si vive come mito e lo si vede bruciare, lo si sfonda come parola inerte, allora alla fine di questo tragitto abbiamo una grande ricompensa. Una grande ricompensa, che è qualcosa che credo per Mario sarà stato, io non riesco a immaginare veramente cosa possa essere stato per Mario. So l'amore immenso che portava verso sua madre. Accade che si dica io, questo libro in cui non c'è io, ma sono solo cose, reperti, oggetti, a un certo punto riemerge il pronome io, ma non è io il poeta, non è io Mario. È un'insorgenza di una voce altra che dice io, no? Carezzevole buio, sì, sono io. È una rievocazione della presenza della madre. Quell'io è la madre, no? Che riemerge, si ritrova nei versi e accarezza nei versi, no? Questa, al fondo di tutto questo nero, nell'ultima sala. Leggo le due poesie che, a cui sto immaginando. Dove sei, madre? E si ha di morì e non parver, si deve morire e non sembra vero. Così le foglie, così forse, foglie non sono state. Era la madre e sua madre nel ricordo. Risentiva parole nelle proprie parole. Io, soffio addensato a un'ombra di cera, a un'ombra di sagoma, velame di posti, viti, uova, radicchio, aringhe, polenta, Maria, la nonna, viti di viti, uova di uova, carezzevole buio. Sì, sono io. Mamma mia. questo è questa emersione nella scrittura della, dell'io della mamma, no? Quindi l'io, la scrittura qui diventa proprio quello che in terza morte sarà il teatro degli spettri, vedremo la prossima volta. Allora, nella questa emersione è la penultima poesia, quindi il premio, no, del tanto nero, del tanto, del percorso in questo museo veramente degli orrori, delle pitture nere della cultura occidentale, no, della morte di ogni cosa, tutto è reperto, tutto è stato già ridotto a cosa. Ecco che soltanto se si guarda questa duplicità, abbiamo detto, si vede la parola così, allora si ha come premio, diciamo così, l'emersione, no? Quell'onda, come diceva Bonfoy, l'onda, un'onda che si riversa, insomma, no? Questa reazione a qualcosa di, da fuori che immensamente sovrasta, e come un'onda si riversa, la riappare la madre. Cioè, in questo regime di dualità, di sfondamento del mito, in realtà appare qualcosa, appare, si lascia che appaia, si concede che appaia. E l'ultimo testo di questo libro, questo testo finisce in modo a dir poco, credo, stupefacente, insomma, io, scusate, tremo ancora al pensiero di questo finale, che ricordo la prima volta che lo lessi, fu messo, finisce in un modo, ve lo leggo per parte, ma niente, erano le fiabe, l'esterno, bisbigli, fasce, dissolvenze, l'esterno dell'esterno, qualcosa ascolta, qui, oh. Finisce con una interiezione, oh, l'atto di stupefazione, no? L'esterno dell'esterno, qualcosa ascolta, qui, oh. C'è qualcosa. C'è qualcosa di vivo, no? Tutto questo, cioè qualcosa appare, qualcosa tocca ancora, no? Il tocco vivo. Questa poesia si chiama Physical Dimension, viene anticipata da un'epigrafe, in realtà non è un titolo, no? Physical Dimension, appunto, perché non è una poesia, cioè è una perla. Cioè il lettore qui presta, diciamo così, il proprio corpo a un'interiezione, cioè deve fare un'interiezione, non è una frase, non è un significato, diciamo così, non è una. Non si dice nulla in un'interiezione, no? L'interiezione è anche, proprio anche grammaticalmente è un'azione, no? O lo frastica, cioè sta per una frase, si dice così, la grammatica dice così, no? O sta. Che stupore, non so. Come è stupefacente questa cosa, eh? Olofrasticamente sta al posto di questo, ma lo sintetizza con un gesto sintattico, cioè il punto più vicino della lingua al gesto, no? In cui tutto il contorno, cioè per essere tale bisogna ricostruire il contorno, se no non ha senso, ma, non ha senso, ma, quindi allude qui a cosa? Alla totalità, qui, oh, tutto, c'è tutto, ancora c'è, agisce il lettore qui performativamente lo stupore della totalità. Io l'ho visto così. Nel momento in cui la pronunciamo, e tutti la dobbiamo pronunciare se leggiamo questo libro, la pronunciamo così come la pronunciamo, a mio parere siamo fuori dal libro. Cioè non è più un libro, non è più, siamo fuori dal museo, usciamo dal nero, usciamo dall'oscuro, no? Incatramarsi dei reperti, e ci stupiamo di fronte che qualcosa è possibile che viva, no? Siamo fuori dal museo, siamo nella vita, ecco, io direi così. Qui chiudo, grazie. Questa è la buona. Grazie. Ora, io, se avete piacere, leggerei qualcos'altro. Se siete pronti, voi dovete. No, perché so che qualcuno qui come me conosce molto bene questo libro, guardo qualche sguardo, ma altri forse anche la prima volta che lo sentono, soprattutto anche gli amici di Mecri, insomma, forse non lo conoscevano prima, quindi ci terrei a anche dedicare, vi ripeto, con un certo sbalordimento sento questi testi dalla mia voce, perché come proprio grazie a Stefano e no, a Cristiano la prossima volta saremo in grado di ascoltare la voce di Mario proprio, che legge qualche testo. Loro hanno una bellissima registrazione di una serata meravigliosa che c'è stata proprio a loro, no, a Treviglio, organizzata da loro. È stata una delle serate più belle in cui Mario ha avuto modo di raccontare, di leggere, molto bello perché c'è stato un rapporto, un'attenzione, no, al testo di Mario, che non è scontata quando si parla di poesia. Ecco, spesso la poesia, che dovrebbe essere il regime della profondità, il regime, no, della, come dire, di chi va a fondo, si diceva dei cuori gentili una volta, no? Ecco, spesso non lo è, dei cuori veramente, dei cuori bisestili, nel senso che vanno una volta ogni 4 anni. Ecco, io leggerei qualche poesia. Come al solito mi è difficile scegliere, ho scelto quelle prima, ma perché avevo un orizzonte stilistico. Se dovessi scegliere le più belle, non so, ne leggo un po'. Ah, non ho detto una cosa, la dico adesso, poi leggo, scusatemi. C'è, nella prima poesia adesso che voglio leggere, è la poesia meno simile alle altre di Pitture Nere, ma è la giunzione di continuità con Umana Gloria, perché Umana Gloria finisce con una poesia che si chiama Area Museale, in cui proprio si racconta quella mattina al Museo Etnografico di Teodone, di Brunico, eternità costantemente sasso, stagno, tronco, ricordo, la parte vivente dei morti. Nonna gatto, vanno via le pannocchie del ristoro, torna la mano sulla portiera, vanno i focolari di pietra, volante, pietra, focolare, televideo, infievole istoria. Così termina Umana Gloria, no? Vanno i focolari di pietra, volante, proprio perché c'è, qui bisogna ricostruire, no? Hanno lasciato il museo di Teodone, vanno in macchina, quindi volante, arrivano a casa, pietra, focolare, televideo, no? Tutto questo in fievole istoria, no? In fievole istoria, proprio con la I prostetica. E ricomincia proprio Pitture Nere. Torna morta la carne che si indora, la muta del sangue nero, la zolla dei sassi diradati dopo il rumore è tutta la terra. Hanno chiamato arance le anatre fuori dai cappotti sul lungo Senna. Tentano ancora dopo il tramonto nella bufera dei loro occhi. Ma nessuno è qualcuno, niente la notte, nessun mattino. Promisero agli scolari il cielo che si vedeva, niente di questo è vicino. Va dura la mano sulle tue spalle bianche, i piccoli denti nel tuo sorriso. Dagli uomini agli uomini va, imposto a credervi. Questo anno Santa Lucia era mio padre col suo fantasma. E si entra nel museo. Inoltrato, non visto, tra acqua e miseria, sfigurato. Chiesa di Saint-Julien-le-Pauvre, auberge. Strada non saziata, tremanti. Non io, non tu, nell'arcobaleno. Padre, iconostasi, carta dei nostri visi la speranza. Acqua con le vite sui ponti, le case galleggianti. Vai, iride scolorata, gonfia del mio sangue. Nella finestra è stare qui, dal corridoio a parte della stanza, la sedia con i pigiami, come di uno in un altro posto, ma dal vetro non lo si vede. Ho la cosa propria, tra il colore delle lamiere e sull'asfalto, di altro, a volte lo si vede in un posto, come uno a sé nella mente. La conca è i mandorli, pura nei vuoti, disanimata risali e ricordi. Quanto hai pianto per qualcosa di tuo, occhi e labbra per qualcosa di tuo, bianca. Nelle guance che furono date è il buio arso, Sto così male, amica. Fa così male il chiuso guardarti salire tra i rami di mandorlo, bianca. E ora è stupore. Il bambino guarda negli occhi i suoi occhi, si aggrappa alla terra col bianco dei fiori, libro della via Pal, melograni davanti, tra noi che non eravamo. Nato da visi, da corpi, da tenera coppia, dentro inseparati oh, ma gli altri uguali insieme, spaccati, già morti a uno, a due, e l'idea di vita pervade, trionfa, mondo non mondo, mio mondo nero.
Ancora qualcuno.
Contare l'inverno a uno, facile notte, non nera, non bianca, non blu. Facile notte è il dormire questa veglia, il viso grande nel viso piccolo, frantumo nel suo pianto di ossa interne e guance. Indietreggiati gli occhi, il rantolo e la fontana della via, del muro, qualcosa della vasca. Da quale mente, piccolo, la vista paterna in te, sciolta, la mucosa dei tanti, sopportati anni, cremato inverno, va, va, va. Niente adesso è dire. Quante le vite di abiti, visi, mani, quante. Indietro, intorno, lo sai, è finire, qui. Venivi dal pianto, ricordi, strappato alla voce, gli occhi sulla pagina che scrivevi, blu, nera. Padri, spose in bianche, lapidi, bianche, e tutto tenevi sul tuo maglione. In cosa risolti? Dalle balaustre, sui binari, straziati contro, non guardati abbastanza, non guardati abbastanza, mai. Sangue, capelli, orbite nei loro globi e gonfi nell'acqua del loro cielo. Non guardati abbastanza, non guardati abbastanza, mai. Ammassi globulari, ammassi aperti, occhi codificati nel giallo, nel viola, nel nero, spirali del pianeta descritte dai cicloni, aberrazioni ottiche di sfericità, amigdala su lava, amigdala in quarzite, amigdala in calcare, su osso di elefante. Oh, fulmine, alone del sole, alone della luna. Legni e la terracotta funeraria Bamileche, il busto Comaland, figure di antenati, nere per l'acqua, per il cibo e per l'invaso della bocca, supino il viso, le stesse labbra, ferri, coltelli da lancio a quattro punte, zinco, ottone, ossido, monete del Chad and an Ethiopian address, dormono gli antenati come gli elefanti, prima del sole. Vedete, c'è questa insistenza. Devo finire su questa. Leggo le ultime due. Sto leggendo dai reliquiari adesso. Nella teca, il disseccamento naturale. Un vento è l'asciuttezza, il congelamento. Raggrinzito viso, rinsecchito, cartonata pelle. Testa dell'omero, buchi, celle di porosità. Carpo, ulna, radio, fratture, cartonata pelle, abrasioni, usura, carie nelle corone, sullo smalto dei denti, nel cristallo dei denti. Pietà, la tremenda distanza. Perché non piove? Perché ci sia il cibo. Mi salverò ancora, assassinandoti, per bere il tuo sangue, per bere il mio sangue, che tutto sia per la fine. Chiudo qua. Se no vado avanti. Grazie, grazie. E questo era quanto, amici miei.
Ma l'ultima che hai letto prima, che finisce con O,
sì.
Finisce semplicemente con la lettera O.
No, finisce con l'interiezione grammaticale O-H. OH punto. Sì. Sì, non è un fono, è proprio...
Perché O sarebbe la totalità, no? Tu parlavi della totalità.
Sì, 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 sì. Sì, no, non c'è questo legame visivo. C'è legame col numero dei componimenti, però, che sono 79, che è il numero atomico dell'oro, che è proprio... E inizia, come avete capito, con torna, cioè, torna morta la carne che si indora, no? Riceve l'oro dello sfarzo funerario, ma al contempo la si vede, no? Morta finalmente, no? Si vede qui proprio in mente proprio le reliquie, insomma, dei santi, torna morta che nel senso. Qui c'è un richiamo all'oro, e proprio al tema del, insomma, tu sai bene prima, no? Del nigredo, insomma, eccetera e via. Non so se queste cose, Mario, queste cose alchemiche, non so se le avessi viste veramente, ma insomma.
Tanto fissimo tutto quello che hai detto.
Sì, c'è proprio una. Un affondo nello
colori, dice.
Sì, sono le prime che ho letto, colori. Sì, se non ho letto il titolo, avrei dovuto. Vabbè, tanto.
No, no, ma posso.
Certo, però. Vale 879. No, come sanno ormai gli amici di Mecrini, 873.
Quali fossero
comprare un foglietto.
È come si faceva con i manguini, no? Con i manoscritti. No, dicevo perché, no, voi sapete, no? Perché a loro l'ho detto, ma forse a te Cristiano, mm-hmm. Stefano no, che niente, ho cercato, scusami, dico questa cosa che buffa, loro forse non la sanno.
Scusate.
Niente, qualche amico, Bernardo Pacini in particolare.
Sì,
lo
sapete.
Lo sapete.
700 euro.
Benissimo. Ma sai che poi ha scritto
e ha... E che cosa facevi?